Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'ascolto di Quilisma, lo spazio che Rete 2 dedica alla cultura e alla musica del periodo medievale e rinascimentale. Oggi potevamo non dare spazio al concerto di chiusura della rassegna Cantar di Pietre? La risposta è certo che no. La 21ª edizione, segnata ancora una volta da un grande successo di pubblico, ha ospitato gruppi di fama internazionale, confermando la qualità della rassegna, un appuntamento che, come molti nostri ascoltatori avranno letto sui giornali, è da quest'anno entrato a far parte, unica realtà svizzera, del REMA, ovvero il Réseau Européen de Musique Ancienne. Si tratta di un circuito, di un network, come dicono gli inglesi e non solo loro, che riunisce festival grandi e piccoli, accomunati dal denominatore della qualità. Dopo essersi aperto il 30 agosto con un programma originale dedicato al culto del lenzuolo della Sindone, codificato a Ginevra a metà del 400, Cantar di Pietre è passato attraverso la lauda medievale con ben 3 appuntamenti concertistici, affiancati da una mostra divulgativa a Biasca. Anche la tradizione antica ebraica è entrata nella rassegna, facendo da cuscinetto tra la prima parte del festival e gli ultimi 3 appuntamenti che in diversi tra il nostro pubblico hanno potuto seguire in diretta radiofonica. L'appuntamento della scorsa settimana era incentrato sulla musica dei grandi avvenimenti del 400, musica che fu composta su commissione per celebrare soprattutto eventi civili come l'elezione di un doge a Venezia o il funerale di un imperatore o ancora l'incontro tra un imperatore e un papa o la consacrazione di una cattedrale. Musica dal respiro internazionale, la prima, si potrebbe dire, dopo secoli di caratterizzazioni legati ai luoghi e alla cultura di cui la musica fu prodotto e vettore. Tutto cominciò con il Concilio di Costanza, agli inizi del 400, quando i cardinali portarono con sé le corti, compresi i musicisti, che, mentre i padri conciliari si riunivano, ebbero occasione di conoscersi e scambiarsi informazioni. Il Nord cominciò così a imitare il Sud, l'Est fece lo stesso con l'Ovest e l'Europa, anche musicalmente, divenne un dato di fatto. Forse è fin troppo semplice la mia esposizione, ma vicina alla verità storica che, musicalmente parlando, trovò nel mottetto il genere più comune di composizione. Di mottetto si è parlato, ma soprattutto cantato, l'11 ottobre nella chiesa di San Pietro e Paolo con l'ensemble Cantica Sinfonia, diretto da Giuseppe Maletto. In quel contesto abbiamo anche avuto occasione di incontrare l'organista del gruppo torinese, l'anima musicologica, potremmo dire, Guido Magnano, che ha aiutato noi presenti a Biasca e il pubblico collegato a entrare meglio nello specifico della serata.
Il mottetto è un genere molto particolare. Noi abbiamo forse in mente più il mottetto di epoca tardo-rinascimentale, che in realtà è una composizione su testo liturgico, sono in genere dei testi di antifona che quindi facevano parte della liturgia. Invece il mottetto tardo-medievale del 300, ma ancora nel 400, è una composizione di carattere completamente diverso. Johannes de Crocheo, per esempio, dice che il mottetto sta alle feste dei dotti, dei sapienti, dei chierici, così come la musica di danza sta alle feste del popolo. Quindi è la musica della festa, ma della festa solenne, della cerimonia, e siccome è la cerimonia dell'elite culturale, e anche naturalmente ha un contenuto religioso, perché l'elite culturale è quella dei chierici in quest'epoca. Quindi è un tipo di genere molto particolare e ha questa commistione fra aspetto religioso e aspetto invece politico, aspetto celebrativo, aspetto proprio di comunicazione anche politica. Ci sono alcuni mottetti che hanno un testo evidentemente calibratissimo proprio in funzione della circostanza politica in cui dovevano essere eseguiti. Una delle caratteristiche di buona parte di questi mottetti, tra l'altro, è di essere politestuali, cosa che a noi sembra singolare perché è molto difficile pensare di poter seguire simultaneamente 2 o più testi in latino cantati simultaneamente da voci diverse. Ma in realtà questa politestualità è significativa perché in qualche modo rappresenta simbolicamente delle relazioni che si stabiliscono fra termini del testo, che sono delle relazioni determinate dalla musica. Per esempio degli echi, questi testi diversi parlano magari uno di un tema strettamente religioso e un altro invece di un tema più legato all'avvenimento, e ci sono però dei rimandi musicali che servono appunto a sottolineare questa dimensione, questi diversi piani, l'avvenimento storico del momento inquadrato come in una prospettiva, diciamo, spirituale più generale. C'è un'estrema sapienza in tutto questo.
Sono particolarità che, come diceva lei, sono alla portata del ceto più intellettuale, ma che lo abbiamo sperimentato nella prima parte del concerto e lo sperimenteremo ancora, sono capaci di cogliere il cuore dell'ascoltatore e quindi il cuore del popolo di quel periodo che non era in grado di cogliere tutti questi aspetti, diciamo, raffinati sia nel testo sia nella struttura musicale.
Sì, questi mottetti in generale hanno sicuramente diversi piani di lettura e alcuni sembrano davvero fatti apposta anche per stupire il popolo. E d'altra parte è quello che ci arriva dalle cronache dell'epoca, che ci parlano di una grande impressione da parte degli ascoltatori, anche borghesi o popolani, che assistevano a queste cerimonie, perché dobbiamo pensare comunque che questo era un genere eseguito abbastanza raramente. Non era certamente il genere della musica liturgica eseguita settimanalmente nelle chiese, perché quello era la monodia gregoriana. Questi brani, come più in generale la polifonia, anche la polifonia liturgica, erano prerogativa soltanto di alcune corti, di alcune cappelle specializzate in questo campo. Non erano molte in Europa, soltanto le maggiori corti d'Europa. I Savoia si dotano di una cappella in grado di fare polifonia nel momento in cui l'imperatore Sigismondo eleva la famiglia Savoia al rango ducale. Quindi dobbiamo pensare che veramente avevano un effetto straordinario negli ascoltatori. Era musica insolita, chissà, forse come per noi in un certo senso. C'è il fatto che proprio per questa ragione è difficile ricavare dalle cronache delle indicazioni completamente affidabili e sicure su come davvero fosse eseguita questa musica. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione non esattamente di ricostruzione, di interpretazione di questa musica che permetta di ricreare un suono senza avere naturalmente la certezza che fosse esattamente eseguita in questo modo. È un problema musicologico abbastanza complesso questo, peraltro.
Non c'è dubbio, infatti le proposte interpretative di Cantica Sinfonia si fanno notare anche per dei percorsi che altri ensemble non frequentano. In questo caso, se di problemi musicologici si deve parlare, o meglio di filologia, potremmo discutere dell'utilizzo degli strumenti, ma con Cantica Sinfonia è un discorso molto ampio. La domanda che io le rivolgo è quello di parlarci di questa ricerca del suono perduto che Cantica Sinfonia va facendo da un certo periodo e che si concretizza anche in quest'ultimo programma, in quest'ultima produzione, che è una sorta di antologia attraverso una musica straordinaria.
C'è stato in questo una evoluzione nel corso del tempo, perché si è ricreata una prassi esecutiva a partire dagli anni 70-80, ma basata in realtà su studi musicologici anche precedenti, addirittura della fine dell'Ottocento, basata per la musica, diciamo, tardo-medievale, per questo tipo di polifonia, sull'uso di voci e di strumenti, basandosi anche sul fatto che alcune delle parti, in particolare le parti gravi, le parti di tenor e contratenor, ma anche passaggi delle parti acute tipicamente, nei manoscritti dell'epoca non riportano alcun testo. Quindi questo è stato a lungo interpretato come l'indicazione che dovessero essere utilizzati degli strumenti. A fianco di questo c'è una ricchissima iconografia sacra in particolare, che ci presenta i famosi gruppi di angeli in cui ci sono voci e strumenti e ci permette anche abbastanza chiaramente di identificare quali fossero gli strumenti dell'epoca. Questa idea è stata poi contestata in realtà dall'inizio degli anni 80 più o meno, e c'è stato un periodo fra gli anni 80 e 90 in cui, soprattutto ad opera di musicologi inglesi e di gruppi soprattutto inglesi, ma poi anche di un certo numero di gruppi continentali, si è invece percorso una strada completamente diversa, di eseguire questa musica con sole voci, sostenendo che questo fosse un atteggiamento più filologico, sulla base di una serie di considerazioni anche documentari, in particolare il fatto che negli archivi dell'epoca non sono indicati pagamenti per strumentisti per l'esecuzione di questo tipo di musica. Ora, il problema è complesso, dal punto di vista strettamente musicologico non si è pervenuti a tutt'oggi ad una risposta definitiva. Dal punto di vista interpretativo, diciamo che tutto questo è servito molto, il fatto che ci fossero sperimentazioni in varie direzioni. E siccome oggi, per l'appunto, la convinzione è che la stessa prassi esecutiva dell'epoca assumesse diverse caratteristiche a seconda delle circostanze, ci sono, chiariamo, documenti precisi che parlano in occasioni specifiche nel Concilio di Costanza oppure nell'inaugurazione della Basilica di Firenze, di Santa Maria del Fiore, di esecuzioni con voci e strumenti, quindi che occasionalmente questo avvenisse non ci sono praticamente più dubbi. Il problema è se questa fosse la prassi sistematica, però su questo si innesta in qualche modo la nostra ricerca musicale. Allora, l'idea è di non cercare di fare un'operazione archivistica, archeologica, di ricostruire qualche cosa, soltanto basandosi su criteri di oggettività, di fonti documentari, eccetera, perché ci sono troppe lacune in questo senso. E d'altra parte siamo dei musicisti, quindi noi dobbiamo offrire al pubblico qualche cosa di godibile, e da questo punto di vista quindi dobbiamo completare un'immagine che non possiamo non completare, nessuno oggi può completare, se non con un intervento interpretativo originale. Noi abbiamo percorso questo tipo di strada, cioè dell'associazione di voci e strumenti. In particolare nel concerto di questa sera stiamo cercando di dare vita ad una situazione del tutto particolare in cui sono cantate soltanto le voci acute e non le voci gravi, come invece facciamo in altri programmi. Naturalmente le voci acute a quell'epoca erano spesso cantate da fanciulli, da pueri cantori, non esclusivamente in realtà, ma dobbiamo pensare che oggi quel tipo di situazione e di sonorità non è praticamente riproducibile, perché la muta della voce nei bambini maschi si è anticipata di molti anni. Quindi all'epoca c'erano delle voci bianche di persone che avevano avuto una formazione di molti anni, perché erano sedicenni, diciassettenni e oltre. Oggi non abbiamo assolutamente più questa situazione, e quindi dobbiamo quasi necessariamente rimpiazzare le voci bianche con delle voci adulte, nel nostro caso con voci femminili. Però diciamo, qui abbiamo voluto ispirarci a un'immagine proprio iconografica, anche se questo non è, non tutti condividerebbero sul fatto che questo sia un atteggiamento filologico, perché ci sono alcune tesi secondo le quali l'iconografia sacra va interpretata in senso simbolico, non in senso letterale. Però a noi piace l'idea di sperimentare qualche cosa di simile a quello che si vede, non so, nel Polittico dell'Adorazione dell'Agnello di Van Eyck della Cattedrale di Ghent, in cui si vedono angeli cantori con fattezze chiaramente di giovani, quindi sicuramente voci acute, a fianco di strumenti, organi, vielle, trombe e arpe. Questi sono gli strumenti che si vedono in particolare nell'iconografia fiamminga di metà 400. Ecco, l'idea di provare a prendere alla lettera questa proposta che ci arriva dagli artisti dell'epoca, che comunque qualche cosa sicuramente avevano in mente, perché non è neppure pensabile che a quell'epoca un artista dipingesse un quadro con un'intenzione puramente, diciamo, decorativa, mettere uno strumento piuttosto che un altro soltanto perché piaceva come immagine. Non è possibile. A quell'epoca qualunque elemento dell'iconografia sacra aveva un valore ben preciso. E proviamo a prendere alla lettera questa indicazione, proviamo ad utilizzare davvero questi strumenti e vediamo che cosa succede. E in effetti il risultato sembra funzionare, insomma, comprese certe coincidenze quasi fortuite. Abbiamo questa sera 8 cantanti e uno dei mottetti che eseguiremo nella seconda parte, il penultimo brano del concerto, il brano Romanorum Rex Inclite, che è il mottetto scritto da Johannes Brassard per la morte di Alberto II d'Asburgo nel 1439, in questo mottetto a un certo punto vengono nominati i cantanti della cappella, come se ognuno di essi rendesse omaggio alla salma dell'imperatore. E i nomi che sono citati sono esattamente 8. Allora noi abbiamo pensato, ad esempio, in quella circostanza, anche se non c'è nulla nella partitura che lo suggerisca esplicitamente, che le nostre 8 cantanti, ognuna di loro dovesse in quel momento cantare da sola, immaginando quella che sarebbe potuta effettivamente essere la scena all'epoca. Questo numero di cantanti, 8, 10, 12 cantanti, è quello che più o meno si ritrova nelle cronache dell'epoca. Difficilmente il numero è molto minore, non è pensabile, anche se questi sono brani magari a 3, 4 voci, ma non è pensabile ottenere l'effetto di volume sonoro che devono avere con voci sole, sempre sistematicamente. Ma d'altra parte non erano nemmeno brani corali nel senso moderno che abbiamo in mente oggi. Quindi ecco, in qualche modo l'idea è di fare una proposta e vedere, sperare che questa proposta sia interessante acusticamente come resa di questa musica, che dia un'immagine coerente, evocativa, piacevole.
I successi discografici, i successi di pubblico che avete avuto sinora lo hanno confermato, e il concerto di questa sera, io mi unisco al coro delle voci che dice, è un'idea che può funzionare. Un'ultima cosa, il titolo di questo concerto è Ad modum tube. Il pretesto viene sia da un brano famoso ormai, che è un gloria in excelsis, ma anche per la presenza o per l'utilizzo all'interno di questo concerto di due strumenti particolari. Ce ne vuol parlare?
Sì, questi strumenti sono due trombe. E noi sappiamo dai documenti, fin dalla prima metà del 400, fin dall'epoca del Concilio di Costanza, per esempio, che venivano usate delle trombe anche per l'esecuzione della polifonia. E questo era molto ammirato. In realtà c'è un po' un enigma in tutto questo, perché noi sappiamo che una tromba naturale, cioè una tromba di cui non si può cambiare la lunghezza, come quella che utilizzeremo nell'ultimo brano, appunto il Gloria al Modum Tube, e queste trombe che utilizzeremo in quel brano sono trombe diritte, che sono delle riproduzioni di una tromba che è stata rinvenuta nel fango del fiume Tamigi, e che è una tromba probabilmente del XIV secolo, di cui sono state fatte due riproduzioni moderne che sentiremo questa sera. Bene, questi strumenti davvero possono suonare solo ad modum tube, cioè possono suonare soltanto sulle armoniche della fondamentale, dello strumento, e quindi, diciamo, grossolanamente possono fare soltanto degli accordi di triade e poche altre note. Per eseguire della polifonia ci vogliono molte più note, quindi ci vuole uno strumento di lunghezza variabile. All'epoca naturalmente non esistevano i pistoni. Dalla fine del 400 è sicuramente attestata l'esistenza del trombone, cioè dello strumento a culisse, sostanzialmente analogo a come lo conosciamo oggi. Ma dalla fine del 400, mentre invece sappiamo che la tromba era utilizzata in polifonia fin dall'inizio del 400. Ora, se guardiamo con attenzione l'iconografia che mostra le trombe ripiegate per tutto il corso del XV secolo, tenute in una certa posizione, tenute con le dita che spingono contro il bocchino, come se in qualche modo l'altra mano dovesse essere libera di fare un movimento, questa iconografia suggerisce fortemente, anche se strumenti superstiti non ne sono rimasti, suggerisce che l'idea primitiva fosse stata, invece che avere una culisse, avere la canna attaccata al bocchino che scorre nel resto dello strumento. E questo tipo di tromba, che è stata chiamata tromba da tirarsi, è una tromba che è stata modernamente ricostruita e che effettivamente funziona molto bene. Quindi abbiamo in un certo senso una prova sperimentale del fatto che è possibile. E in qualche modo abbiamo incentrato questo programma proprio sull'uso di queste trombe, che diventano un po' l'elemento distintivo per l'esecuzione delle voci gravi, insomma, danno un po' veramente il suono di questo programma.
Thank you.
Veramente una bella serata, il calore del pubblico, l'apprezzamento non è certo mancato, come abbiamo potuto sentire. Prossimamente Rete 2 riproporrà per intero il concerto nell'ambito della programmazione di Prima Fila. Quilisma si avvia alla conclusione e desidero ricordarvi che Vittorio Sermonti, il celebre dantista, ha realizzato un testo in esclusiva per la nostra radio, al quale si affiancheranno composizioni originali di Giorgio Battistelli e le interpretazioni musicali di brani di canto gregoriano dell'ensemble More Antiquo. Uno spettacolo diviso in tre serate assolutamente diverse tra loro, che si terranno nella Cattedrale di Lugano il 21, 22 e 24 ottobre per condurre il pubblico in un viaggio nel cuore della Divina Commedia. Le prevendite sono ancora aperte presso la Bottega del Pianoforte a Lugano, By Pinguis a Bellinzona, Libreria Leggere a Chiasso e Music City Soldini a Locarno. Se volete saperne di più, visitate il sito www.rtsi.ch/ilcantodelleanime o telefonando allo 091 803 9157 dalle 9 alle 12. Quilisma termina qui, ritorneremo domenica prossima sempre alle 10. Ricordo che potete mandarci le vostre idee, le vostre proposte attraverso la posta elettronica scrivendo a quilisma@rtsi.ch. Ditelo agli amanti del Medioevo e del Rinascimento. E riascoltateci sul web all'indirizzo www.rtsi.ch/podcast. Un cordiale saluto da Giovanni Conti.